E il caso di Cecil the Lion, il leone Cecil, che venne ucciso nel luglio del 2015 in Zimbabwe da un dentista americano, scatenò un vero e proprio dibattito sulla conservazione e sulla necessità di abolire la caccia grossa. Ebbene, ci sono anche voci contrarie. La caccia grossa potrebbe non essere così dannosa come sembra a prima vista, ma potrebbe anzi aiutare a salvare le specie in pericolo. Noi ne parliamo con Enrico Di Minin, ricercatore in scienze della conservazione dell'Università di Helsinki. Buongiorno Enrico e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno e grazie per avermi invitato a questa intervista.
La prima reazione dopo il caso di Cecil the Lion, oppure un altro caso precedente nel quale venne ucciso un rinoceronte nero molto raro, è quello di dire fermiamo assolutamente questa carneficina. Eppure tu e un altro accademico australiano sostenete che non è così black and white, così bianco e nero come potrebbe sembrare la questione. Qual è il vostro punto di vista?
Il nostro punto di vista è che se blocchiamo la caccia, soprattutto nelle zone in cui i turisti non vanno, che sono poi fra l'altro le zone più remote dell'Africa e paesi meno conosciuti o quelli che vengono considerati più pericolosi dai turisti internazionali, verranno a mancare quelle opportunità, quegli incentivi per poter proteggere gli habitat in cui queste specie come i leoni e come il rinoceronte nero si trovano. E verranno a mancare anche gli incentivi per proteggere un sacco di altre specie, di uccelli, di anfibi, di rettili, che si trovano nello stesso habitat. Quindi, mentre ci sono molti lati oscuri della caccia grossa, e noi in questo nostro nuovo articolo li consideriamo molto bene, ma ci sono anche purtroppo molti lati negativi nel caso la caccia grossa venisse abolita, quindi noi vogliamo essere molto chiari con questi punti.
Nel vostro articolo distinguete molto chiaramente tra gli aspetti economici che sono fondamentali e l'etica, quindi voi non considerate il fatto se sia eticamente giusto o no uccidere questi animali, ma il vostro approccio è molto più pratico. Insomma, il bisogno di denaro è assolutamente necessario per riuscire a continuare con la conservazione.
Assolutamente. Io sono un biologo della conservazione, non caccio, non sono un cacciatore, quindi non capisco i problemi di alcune persone, i problemi etici, soprattutto con la caccia di questo leone, Cecil, che sono state fatte in modo regolare, che vanno totalmente riconosciuti e non vanno bene. Però allo stesso tempo la gente deve capire che per esempio le aree protette africane stanno diventando delle grosse isole che si stanno isolando e sono state circondate da migliaia di persone che vivono con pochi dollari al giorno, anzi pochissimi, meno di un dollaro al giorno. E abbiamo bisogno di trovare degli incentivi per poter giustificare la presenza di queste grosse aree protette. Senza questi incentivi dati alla gente che coabita con specie come leoni, rinoceronti, gli elefanti, noi andremo in uno scenario in cui molto probabilmente perderemo molte di queste specie ed è per quello che dobbiamo garantire gli incentivi attraverso la caccia grossa ma anche il turismo alle persone locali in modo tale che ci sia un futuro per queste specie per le prossime generazioni.
Accennavi ai lati oscuri sia della caccia grossa sia del turismo ecosostenibile. Quali sono i principali?
I principali sono che le risorse che vengono generate dal turismo e dalla caccia grossa non vengono condivise con le persone locali. Quindi la maggior parte delle attività economiche in relazione alla caccia grossa e al turismo sono gestite da persone non dei paesi in cui queste specie si trovano, ma molto spesso da stranieri. Quindi questo è uno dei punti che noi cerchiamo di considerare che va migliorato. Poi ci sono tra gli altri punti oscuri il fatto che ci siano in molti di questi paesi grossi problemi con la corruzione. Sappiamo sono dei paesi in cui purtroppo questi problemi ci sono e ci stanno ancora un po', quindi ci devono essere dei modi, delle prescrizioni per cercare di migliorare questi aspetti ed è anche uno degli aspetti che noi consideriamo poi nell'articolo.
La tua esperienza di biologo della conservazione è stata fatta prevalentemente in Sudafrica, quindi conosci bene le problematiche e anche le zone geografiche di cui ci occupiamo. Ci sono dei casi in cui effettivamente in Africa o anche in Asia un'apertura alla caccia grossa ha portato a dei risultati positivi per quanto riguarda la conservazione?
Il caso più eclatante è quello della Namibia, in cui la maggior parte delle cosiddette conservancies, che sono delle aree in cui viene condotta caccia grossa, ma non è solo caccia grossa, ci sono molte specie che vengono cacciate, per esempio delle specie che sono molto comuni e conosciute anche da molta gente come il facocero, sono delle zone che vengono gestite da comunità locali. E cosa è successo? Le comunità locali beneficiano dalla caccia grossa, hanno un ritorno economico e i numeri di selvaggina, di specie sul loro territorio è aumentato in modo esponenziale. Quindi hanno più animali oggi rispetto a 100 anni fa.
Come funzionerebbe in termini pratici una gestione degli animali da abbattere? Chi deciderebbe cosa cacciare? Come funzionerebbe, insomma?
Ci sono dei comitati che sono gestiti a livello nazionale che regolano il numero di animali da cacciare. Il problema è che molto spesso questi numeri, queste quote di animali che vengono cacciate non vengono calcolati su base scientifica. E questo è un altro dei nostri punti principali. Quindi una delle cose più importanti sarebbe quella di utilizzare parte dei soldi che vengono generati dalla caccia grossa per impiegare un comitato scientifico poi che si occupi di calcolare queste quote a livello scientifico in modo tale che non ci siano ripercussioni poi sul rischio di estinzione delle specie.
Sei ottimista su una possibile realizzazione di un progetto del genere su grandi scale oppure si tratta di una migliore soluzione tra le peggiori possibili?
Su grandi scale è chiaro che ci troviamo a doverla attuare in paesi in cui mancano molti presupposti anche di governabilità, anche a livello del paese. Pensiamo per esempio alla Repubblica Centrafricana, in cui c'è un conflitto in atto e in cui è già difficile gestire il paese dal punto di vista delle popolazioni umane. Però diciamo che se ci fosse la possibilità di attuare una collaborazione, per esempio tra la IUCN, che è l'ente di gestione della conservazione a livello internazionale, in poche parole le Nazioni Unite della conservazione, e alcuni dei comitati che si occupano della conservazione all'interno dei paesi, e poi quelli che sono gli international donors, paesi che donano soldi a questi paesi, secondo me potrebbe essere una situazione che può essere migliorata anche a grande scala, ma certamente in paesi come il Sudafrica, la Namibia, la Tanzania, il Botswana, lo Zambia, che poi fra l'altro sono i paesi in cui c'è la maggior parte della caccia grossa in Africa, sono sicuramente soluzioni attuabili che devono essere attuate.
Il vostro è un approccio molto pratico, avete analizzato il problema e cercate di dare una soluzione senza, diciamo, posizioni ideologiche. Un approccio diverso, per esempio, a quello che c'è su internet. Per esempio, molte celebrità, tipo mi viene in mente Ricky Gervais, hanno deciso, a seguito proprio di questi avvenimenti di cronaca di caccia grossa, di per esempio approfittare del loro status di celebrità con milioni di follower su Facebook o Instagram per far vedere chi è che va a caccia e anche per ridicolizzare i cacciatori. Cosa ne pensi di questo approccio? Potrebbe funzionare?
Secondo me quello che viene fatto sui social media in questo momento è chiaro, se ci sono delle componenti illegali o fortemente illegali devono essere sicuramente stigmatizzate e le persone colpevoli devono essere processate. Il fatto è che molto spesso le persone che sono state coinvolte hanno pagato legalmente gli animali che hanno cacciato, non solo, ma l'hanno fatto in modo legale. E quindi quello poi diventa un problema, perché ci sono delle leggi che sono state rispettate e la gente che poi viene ritenuta colpevole viene travolta da un'onda sui social media che si ripercuote anche poi sulla parte personale. Io vorrei porre una domanda anche a queste persone che stanno attuando questo tipo di comportamento. Dove riusciremo a trovare le risorse che ci servono per conservare la biodiversità a livello globale, che non è solo importante per la conservazione delle specie, è anche importante per la conservazione umana, come vediamo poi col cambiamento climatico e molti problemi. Il problema è quello, abbiamo bisogno di tanti soldi e se queste persone riescono a trovare finanziamenti illimitati per poter proteggere tutta la biodiversità a livello globale non c'è nessun problema. Però il rischio è che verranno a far mancare molti fondi per la conservazione che ci servono disperatamente.
Insomma, meglio una donazione che un post su Facebook.
Io credo proprio di sì. E anche cercare di capire quali sono le realtà poi locali, quali sono le realtà sul territorio, cercare di capire che molta gente disperata ha bisogno di un ritorno economico per da mangiare alla propria famiglia.
Enrico Di Mining, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie mille e buona giornata.